Nada azul le café, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamo e famo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta ci buffano i caffè. Nada azul.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. Oggi è sabato, è 4 marzo del 2023. Questa è Caffè Cornetto, rubrica che va in onda ogni sabato sulle radio del circuito Gemini, su Radio Grad, Radio Sonar e tutte le altre radio dei compagni e delle compagne che si trovano in gran parte dell'Italia e anche da qualche settimana su Radio 100 Passi. E oggi ci troviamo di nuovo con molto piacere ad ospitare Salvatore Prinzi, che è membro del coordinamento nazionale di Potere al Popolo, nonché fa parte della bellissima esperienza dell'ex OPG Jesu Pazzo, e non l'ho detto per un caso perché oggi, se non sbaglio, sono esattamente 8 anni da quando iniziò quella bellissima occupazione, che io ricordo personalmente perché ci sono stato. Non ricordo se il giorno dopo o 2 giorni dopo, quando fu proiettato qualcuno volò sul nido del cuculo, che fu una scelta quanto mai oculata e precisa, proprio perché riguardava un ex ospedale psichiatrico. Però oggi, al di là del saluto ovviamente a tutti i compagni e le compagne che hanno fatto parte e ancora partecipano a questa importantissima occupazione nella città di Napoli, abbiamo chiamato Salvatore per discutere di ciò che è avvenuto la settimana scorsa, in particolare sabato, la manifestazione in altri termini organizzata dai portuali di Genova contro la guerra per la pace, ancora più precisamente, e che ha visto sfilare nella città di Genova un numero importante di compagni e di compagne. Si parla di 2.000, 10.000, insomma sono numeri comunque di rilievo, forse anche qualcosa di più. Ma quello che conta è innanzitutto il messaggio politico che è stato mandato, che sembrava abbastanza chiaro a tutti e a tutte, abbastanza univoco, ecco possiamo dire, e altrettanto importante in una situazione in cui ormai la guerra ci viene un po' presentata come qualcosa di inevitabile, su cui non si può più ragionare, e che vediamo un po', assistiamo un po' agli eventi bellici come possiamo fare per una serie Netflix. E questo probabilmente è la cosa più drammatica della questione, perché stiamo un po' digerendo il fattore guerra alle nostre porte, indipendentemente dal fatto che appunto sia vicino alle nostre vite, ma comunque l'evento guerra è la cosa sicuramente che dobbiamo evitare di leggere in questa maniera. E l'altro problema purtroppo della manifestazione è che il messaggio così forte sostanzialmente si è esaurito immediatamente dopo. Ne discutevamo prima dell'apertura con Peppe, che perdonami non ti ho neanche salutato, ma poi avremo tempo poi di parlare anche con te, e che già dal giorno dopo i media tradizionali hanno cominciato a nascondere la notizia, non parlandone per niente, neanche ormai demonizzandola, perché si sono resi conto che è meglio ignorare tutto ciò che viene fatto e che esca, diciamo, da ormai quella velina unica che troviamo su tutti i quotidiani, su tutti i social, anche questo va sottolineato, e ovviamente nelle televisioni. E quindi noi siamo qui proprio per questo, perché abbiamo l'obiettivo di ribadire determinati contenuti e far sì che non tutto si spenga. Purtroppo non siamo in tanti, questo lo sappiamo e lo vediamo tutti i giorni. Il nostro ruolo è anche proprio quello di, come media, di fatto facciamo parte di questo sistema, sicuramente alternativo e sicuramente antisistema, ma il nostro obiettivo è appunto quello di mantenere in piedi e di ricordare, di rinfrescare alcune cose che abbiamo fatto, alcune rivendicazioni che portiamo avanti con tanta fatica, e quindi siamo qui a non dimenticare, anzi a voler riparlare di quello che è stata la manifestazione del 25. Quindi Salvatore, lascio a te la parola e ti chiedo che opinione ti è venuta nell'osservare tutte quelle persone in piazza, tutti questi contenuti che venivano finalmente messi insieme in rete, se vogliamo, dando una voce unica a una volontà di pace che probabilmente eccede le 10.000 persone o quanti sono stati che erano presenti a Genova.
Allora, intanto buongiorno a tutte e tutti, e grazie mille per questo lavoro di controinformazione che fate che è straordinariamente importante perché purtroppo l'attualità delle nostre notizie dura sempre di meno. Nello specifico, il corteo di Genova è stato rimosso prima, è stato rimosso durante e anche dopo, purtroppo. Questo perché è un corteo scomodo, molto interessante dal punto di vista politico, e si ha paura, secondo me, che questi esempi, queste lotte, queste resistenze, queste volontà possano crescere, possano generalizzarsi. Però appunto, permettimi di dire prima una parola sui media, che i loro media facciano questo è inevitabile, ci sono strutturalmente nemici. Purtroppo spesso anche noi, come ci siamo detti altre volte, non abbiamo la capacità di far durare le nostre notizie perché non abbiamo un sistema di informazione indipendente, e quindi anche noi tendiamo a seguire l'agenda e il dibattito dei temi imposti dall'alto e ci dimentichiamo delle cose importanti che vengono fatte anche pochi giorni dopo. Quindi voi avete la straordinaria capacità di stare sull'attualità della notizia, di farla vivere e di portarla un po' più oltre. Quindi grazie, grazie mille. Allora, sul corteo di Genova vado per punti. Intanto è sicuramente riuscito, parliamo di 10.000 persone, qualcuno ha detto di più, sicuramente tante per essere un corteo tutto di fatto auto-organizzato. Quindi un corteo che appunto è stato rimosso dai media, quindi è girato con un tantan sulle nostre reti di movimento, sui social, nei circuiti più militanti, che però appunto, nonostante le difficoltà, la depressione che in questo momento innegabile avvolge gran parte dell'Italia su qualsiasi fenomeno di attivazione, anche su questioni magari più vicine alla vita quotidiana dei cittadini, anche se sappiamo che la guerra è molto vicina, però insomma, ecco, ad alcuni può apparire lontana, ma comunque non si riesce a mobilitare quasi su niente. Portare 10.000 persone a Genova è stato davvero importante. Quindi il primo dato è una manifestazione riuscita. Secondo dato, secondo me molto interessante, non era la classica chiamata, come dire, di reti associative, di reti di sinistra, diciamo del mondo del pacifismo, genericamente inteso. Era una chiamata molto più precisa, nasceva da intanto un collettivo di lavoratori portuali, di veri e propri operai, che recuperavano una tradizione di opposizione operaia alla guerra, quindi non soltanto un'opposizione basata su un'opinione pacifista, ma su una concreta dimensione di classe, cioè sul sapere che la guerra è innanzitutto un danno per le classi lavoratrici che vengono portate, diciamo, a confliggere fra di loro, ad ammazzarsi a vicenda in nome degli interessi delle rispettive borghesie nazionali. Questo è un punto molto importante, perché spesso in questi mesi, quando si è parlato molto di geopolitica, e quindi anche i comunisti a volte, no? Il mondo dei compagni è stato un attimo traviato, diciamo, da questi ragionamenti di carattere geopolitico, ma la natura della guerra è di portare a far sì che si ammazzino persone che appartengono alla stessa classe in nome di interessi, diciamo, diversi. I lavoratori portuali di Genova questo invece ce l'hanno ricordato, e non solo, l'hanno dimostrato con l'esempio, perché ricordiamo che sono operai che hanno bloccato il carico e lo scarico di materiale bellico, e che anche durante questa manifestazione hanno ribadito, visto il servizio al telegiornale purtroppo solo regionale, hanno ribadito che sono contrari anche al transito di materiale bellico, cioè loro sanno che quei materiali andranno a uccidere altri lavoratori, altri proletari come loro. Questo punto importante intorno a questa visione si è poi agglutinato tutto un pezzo di realtà. Politicamente, chiaramente, il potere al popolo era in piazza in numeri massicci, era uno spezzone, diciamo, molto forte, giovanile, eccetera, ma anche il sindacato USB, anche tantissime altre realtà che hanno seguito, diciamo, e vogliono portare avanti questa impostazione. Ultimo punto, che secondo me è molto importante, è stata l'occasione per tessere rapporti e per portare in piazza anche, diciamo, altre avanguardie di lotta. Penso per esempio alla GKN, che c'era in quella piazza e che nei mesi passati ha dato una dimostrazione ancora una volta di cosa può fare un collettivo operaio, e anche altre frazioni appunto di movimento che sono riuscite a organizzarsi anche sui territori più lontani da Genova. Faccio l'esempio per esempio di Napoli, dove come potere al popolo abbiamo chiamato un presidio, a Lecce è stato chiamato un presidio, in diverse città d'Italia di appoggio a Genova è stato chiamato un presidio, quindi quella piazza ha vissuto anche in altre piazze lontane. Questo è un altro dato che è uscito poco, ma un altro dato molto importante, perché dimostra che un po' dovunque si mantiene l'attenzione e la capacità di attivarsi su questo punto. Chiaramente il mio auspicio è che non solo non venga dimenticata questa data, ma che queste reti che si creano in occasione di una piazza possano continuare a parlare, a interloquire anche con le rispettive sfumature, ma insomma possano arrivare a elaborare un programma politico di rottura sul tema della guerra. Questa mi sembra la cosa più importante per far sì che, insomma, a un anno dall'inizio di questa carneficina si incomincia a vedere davvero la fine. Su questo la disezione, il sabotaggio della macchina propagandistica e bellica mi sembra il primo punto.
No, tra l'altro è un punto che ovviamente ci accomuna tutti, come comunisti, come compagni, come compagne, come dicevi tu, con tutte le sfumature che ci possano essere. Adesso i fattori identitari, almeno dal punto di vista di chi vi parla, sono un po' da mettere da conto, considerando che la fase non è esattamente rivoluzionaria, per cui ecco, dobbiamo un po' puntare a una raccolta delle forze attorno a un programma. E questo ovviamente dell'opposizione alla guerra, della lettura di classe di una guerra che è una guerra per sua natura imperialista e dunque contro la classe lavoratrice, perché come dicevi tu ci mette contro inevitabilmente. Gli errori li abbiamo già commessi in un passato che non ci appartiene anagraficamente, ma insomma quante volte i partiti hanno appoggiato guerre, tra cui quella mondiale, dimenticandosi della dimensione internazionale della classe. Ecco, insomma, gli errori li abbiamo riconosciuti, per piacere non sprofondiamo in sovranismi, ecco, come pure io purtroppo ho visto fare tante e troppe volte, aggiungo. Ne parlava anche Ofelì qualche settimana fa. L'elemento dell'opposizione alla guerra è qualcosa che inevitabilmente va a colpire, proprio probabilmente nell'intimo, ogni singolo sincero comunista, ma anche, se vogliamo, quelli democratici che stanno proprio a sinistra, sinceramente. E dunque potrebbe rappresentare in qualche maniera un denominatore di una mobilitazione internazionale che al momento ovviamente non riusciamo a vedere, perché stiamo cercando con grande fatica, come raccontavi tu, Salvatore, di costruire dei movimenti che, come vediamo, ecco, cercano di essere spenti con armi non convenzionali. Ecco, prima ci picchiavano in piazza, ora neanche quello, perché preferiscono spegnerci così nessuno ci vede. L'importante è che nessuno sappia della nostra esistenza e delle nostre iniziative. Purtroppo ci riescono molto bene, però siamo tanti. E come dicevamo prima, quando abbiamo pensato di organizzare questa trasmissione, altrove i numeri stanno crescendo tanto. Appunto, facevo riferimento alla Francia, l'intervista che abbiamo fatto con Peppe 2 settimane fa, era Ofelì, un membro di La France Insoumise, è stata molto interessante, tra l'altro molto seguita, e colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che ci hanno scritto, che hanno fatto domande, hanno mandato i complimenti. Ovviamente i complimenti vanno innanzitutto alla nostra interlocutrice, che è stata estremamente brava nonostante le difficoltà linguistiche che inevitabilmente potevano emergere. Dunque, quello che voglio chiedere a Saso, prima di passare proprio al discorso Francia, che magari con lui approfondiremo un po' meglio, quali possono essere le nuove tappe? Cioè, c'è già una specie di cronoprogramma che è uscito fuori da quella manifestazione, o che tu sappia lo sforzo organizzativo, che poi, se non ricordo male, era in gran parte in testa a quel collettivo autonomo di Portuale di cui parlavi prima? Diciamo, per ora ci si è fermati e non si è rilanciata un'altra data per un'assemblea che facesse un po' il punto della situazione e potesse dare una nuova prosecuzione ai lavori, proprio perché, appunto, se il nostro obiettivo è quello di aggregare, un'aggregazione così corretta anche dal punto di vista contenutistico deve avere una prosecuzione anche nei tempi non troppo dilatati.
Guarda, penso, non ti so dire rispetto ad altre date nello specifico, però so per certo che, insomma, ci si è lasciati con l'idea di allargare questa rete, di continuare, insomma, a radicarla sui territori e di cercare, insomma, di continuare la mobilitazione. Ci sono altre cose in ballo, non so di preciso, insomma, cosa è stato chiamato, però insomma, noi almeno come Potere al Popolo continueremo a lavorare con le avanguardie sindacali, penso all'USB, ma anche a cercare un confronto, insomma, con il SICOBAS e con tutto il mondo politico, insomma, che si muove su posizioni di classe, perché, ecco, la dico come una battuta, oggi ho visto l'articolo di Fassino che dice che sul nucleare Putin sta facendo un bluff. Ora, considerate le previsioni di Fassino, penso che ci possiamo tranquillamente preoccupare.
Ogni scongiuro è concesso in questo
esatto caso. Perché viste le sue previsioni del passato, diciamo, puntualmente avviene quello che lui non, insomma, non predice. Però ecco, a parte lo scherzo, io penso che sia un tema vero che in Occidente la maggior parte della popolazione non ritiene davvero che possa scoppiare una terza guerra mondiale. Un po' questo dipende dal fatto che si è concentrati su esigenze materiali, un po' il solito allarmismo mediatico, un po' si pensa che alla fine la ragione prevarrà e che soltanto, sono soltanto schermaglie. Io in realtà non confido assolutamente nella razionalità né dei nostri governanti né della logica capitalistica che incarnano, e quindi credo, anzi abbiamo episodi storici come la Grande Guerra dove nessuno credeva, tranne pochi socialisti, che la guerra sarebbe scoppiata, e poi è scoppiata. Me quello che preoccupa non è soltanto la vicenda di Russia e Ucraina, è evidente, tu ne hai parlato pure in una trasmissione sui famosi palloni cinesi, che si sta preparando un conflitto molto più ampio. Vedevo le notizie di ieri appunto sul fatto che si immagina di combinare sanzioni alla Cina per un suo eventuale appoggio di fornitura di armi alla Russia. Cioè siamo di fronte, diciamo, al delinearsi quasi di una politica di blocchi. C'è stata la visita di Lukashenko in Cina, si stanno aggregando, insomma, così delle aree, ci si compatta intorno a un conflitto sulla ridefinizione, diciamo così, di aree valutarie, di commerci, di linee di transito e di catene del valore, dentro cui noi rischiamo di essere presi. Sottolineo da una parte e dall'altra, perché molti vedono che queste nuove potenze emergenti siano di per sé in qualche modo portatrici di un vettore di emancipazione. Premesso che hanno le loro ragioni per essere emergenti, visto che soprattutto la Cina e tanti altri paesi sono stati resi nei decenni passati e nel secolo scorso di fatto dei domini coloniali, però questo non vuol dire che di per sé determinano un'emancipazione delle classi lavoratrici. Anzi, vedere come vivono le classi lavoratrici da loro ci fa pensare che, insomma, in realtà nel tritacarne ci finiamo tutti. Quindi ecco, ci finiamo noi perché saremo costretti a un'economia di guerra e perché qualsiasi propaganda avversa sarà punita, ci finiscono già un po' le classi lavoratrici sicuramente russe, che non possono opporsi a questa guerra nonostante evidentemente non siano d'accordo e non l'appoggino. Quindi rischiamo di trovarci in una situazione appunto di conflitto guerreggiato, non più soltanto strisciante, anche tra l'Unione Europea e questi altri blocchi. Quindi dobbiamo intervenire subito e su questo allargare le alleanze anche a livello internazionale dentro l'Unione Europea è straordinariamente interessante. Io ti dico, noi abbiamo partecipato con Giuliano Granato, il nostro portavoce, anche all'incontro internazionale organizzato da Podemos e dal PTB a Madrid giusto 2 settimane fa. Anche quello è stato un momento molto importante perché per la prima volta tutti i partiti della sinistra europea hanno cercato, insomma, di incontrarsi intorno a questo tema, e anche da lì è nato un percorso, insomma, che continuerà nei prossimi mesi. Quindi ci sono dei tentativi, dopo un primo anno di sbandamento, di ricostruire un fronte di classe, un fronte di sinistra che si opponga a questa guerra senza finire, insomma, nelle logiche binarie del o stai con noi o stai contro di noi.
Allora, Salvatore, ti sei fatto la domanda da solo, perché a questo punto la curiosità mia, di Peppe e di tutti coloro che ci ascoltano è stata ampiamente stimolata. Prima lasciamo lo spazio alla musica, perché abbiamo detto tante cose, lasciamo depositare, ecco, i concetti, e poi rientriamo e ci racconti quali sono state queste due esperienze, questa di cui hai appena parlato con Giuliano Granata a Madrid, ci racconti un po' com'è andata e quali sono le prospettive, e quella che hai svolto in Francia, perché come sappiamo, l'abbiamo detto anche con Ophélie, si prepara un percorso abbastanza duro, abbastanza nuovo. Il 7 marzo ci sarà il blocco, almeno è previsto un blocco di tutte le attività, quindi qualcosa che va anche oltre il semplice, tra molte virgolette, sciopero. Però adesso parola alla musica, ci fermiamo un secondo e torniamo con Salvatore Prinzi.
Le fabbriche chiuse, non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare il nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai. Gli gente per strada, strisciano in mano, chiedono il pane nostro quotidiano, e non ha un Dio a troppi lontano, ma un padrone che oggi nasconde il suo nome. Datore di lavoro, questo è il nuovo nome che ha scelto per sé. Sostanza, un ombrello nel culo continua a far male, ci chiede il voto e la benedizione e impone l'aumento di produzione. Ma oggi noi non benediciamo, oggi è sciopero, parola antica, che la missione dell'imprenditore è di dare il lavoro e rubare la vita. Datore di lavoro, questo è nome che ha scelto per sé, passerà nelle nostre città, dirà lotta e giustizia di nuovo sarà. E son cento i fiori appena sbocciati, mille i compagni morti ammazzati, per un diritto bisogna lottare, per un diritto ce ne lascia operare. Passerà nelle nostre città, dirà lotta e giustizia di nuovo. Città dirà lotta e giustizia di nuovo sarà.
Rientriamo in trasmissione e ringraziamo ancora Peppe Saverino per la selezione musicale, sempre preziosa, sempre puntuale e sempre assai apprezzabile. Allora ritorniamo con Salvatore Prinzi, coordinatore nazionale di Potere al Popolo. Stavamo discutendo della dimensione internazionale delle lotte, del fatto che lui abbia partecipato insieme a Giuliano Granato di Potere al Popolo a un convegno, chiamiamolo così, internazionale con Podemos e col PTB a Madrid, che insomma ha già individuato alcune strade da percorrere, e poi la sua esperienza si è spostata anche in Francia, luogo di estremo interesse come sempre, ma in più perché, come dicevo alla fine del blocco precedente, il 7 marzo si va configurando una mobilitazione massiccia. Però adesso partiamo dall'inizio, dunque da che cosa hai visto a Madrid, come ti è sembrato che si vanno configurando le cose, e poi ci trasferiamo in Francia.
Allora, una piccola precisazione: io a Madrid ho partecipato emotivamente, nel senso che ero lì col cuore e con i messaggi, ma in quel momento ero già in Francia, quindi ho visto i video, ho analizzato le cose e ho sentito un po', c'era non solo Giuliano ma anche Matteo Giardiello, che si occupa appunto un po' della comunicazione di Potere al Popolo. Allora, sinteticamente, è chiaro che a Madrid si sono visti un po' tutti i partiti della sinistra europea che sono contrari alla guerra. Questo non vuol dire che avevano tutte le stesse posizioni, perché per esempio Die Linke ha una parte, insomma, che chiaramente è ben opposta alla guerra, c'è una parte che, come dire, comunque è molto sensibile al fatto che l'Ucraina sia stata aggredita comunque dalla Russia, che quindi insomma c'è il tema dell'autodifesa, insomma, e della lotta per la libertà, che sappiamo che è stato molto strumentalizzato chiaramente dalle nostrane borghesie, però insomma ha qualche ovviamente ragion d'essere. Quindi c'erano anche partiti che sulla guerra insomma rischiano di avere una posizione un po' scivolosa e favorevole, diciamo, alle elite europee, in generale all'Alleanza Atlantica, che vuole combattere questa guerra. Noi abbiamo portato una posizione chiaramente di rottura assoluta, con l'idea di collaborare con le nostre borghesie nell'inviare armi, nel comminare sanzioni, ma non chiaramente perché abbiamo una posizione come ci presenta la stampa, come ci vuole ridurre la stampa. Ho visto che lo stesso problema l'hanno avuto proprio ieri in Belgio i nostri compagni e le nostre compagne del PTB, che è un partito in crescita, molto forte, di sinistra autentica, che è stata accusata di essere filoputiniana, quando in realtà hanno più volte, in tempi non sospetti, attaccato Putin mentre i partiti, soprattutto della destra europea, ci facevano affari. Questo va sempre ricordato. Noi abbiamo portato una posizione di rottura, nel senso che pensiamo che bisogna subito dare spazio alla diplomazia, bisogna cercare di appoggiare tutte quelle iniziative che vadano verso il cessate il fuoco, perché sappiamo che nella carneficina ci finiscono soltanto, appunto, nostri fratelli e sorelle di classe, che quella distruzione dell'Ucraina diventerà un grande business per le multinazionali, e che sarà un peso invece che pagheremo, come già stiamo pagando ogni invio di armi, noi con le nostre tasse, insomma con il nostro lavoro. Quindi noi abbiamo portato questa posizione, e anche la specificità dell'Italia, perché vorrei sottolineare un aspetto di cui noi a volte abituati ad avvilirci non ci rendiamo conto. L'Italia in realtà sulla questione della guerra ha non soltanto una grande tradizione che deriva dal movimento per la pace, contro la guerra fredda, l'escalation nucleare degli anni 50-60, ma anche in anni più recenti, voglio dire, le mobilitazioni del 2003 contro la guerra in Iraq in Italia furono tra le più forti al mondo. Noi abbiamo questa specificità perché tutto il sistema Italia è molto più dipendente dalla dimensione internazionale, lo è stato molto di più all'indomani di Yalta, perché sappiamo cosa vuol dire un'occupazione militare da parte della NATO, delle tantissime basi americane che sono sul nostro suolo, delle servitù militari soprattutto in Sardegna, in Sicilia, ma anche nel territorio da cui io provengo. Quindi noi abbiamo una sensibilità maggiore su questo tema, noi siamo più avanti di molti altri paesi. Penso alla stessa Francia, dove in virtù di una, se vogliamo, eredità coloniale, in virtù di un ruolo che l'esercito francese ha avuto nella storia anche recente di quel paese, di una mentalità, se vogliamo, per cui la guerra è uno strumento legittimo, mentre invece noi nella nostra Costituzione, dopo la sbornia terribile costata milioni di vite del fascismo, abbiamo scritto che l'Italia ripudia la guerra, è un'affermazione molto forte. Noi ci troviamo in realtà ad avere un ruolo, una storia molto importante, per cui anche se come Potere al Popolo siamo un piccolo partito non paragonabile alla France Insoumise e a Podemos, siamo stati ascoltati e il nostro intervento ha trovato molte sponde, perché io credo che proprio l'Italia abbia questo ruolo. A me sorprende e fa male che anche partiti politici, che per carità, certo, sono filoatlantici, sono borghesi, però questo l'avevamo visto anche con Craxi all'epoca del Partito Socialista, potrebbero avere dei margini di indipendenza per criticare quella linea e cercare una soluzione diplomatica, si accodano in questa maniera così vergognosa, così servile alla, come dire, a questa, appunto, imposizione della NATO. Quindi io credo che noi dovremmo recuperare su questo, essere un po' orgogliosi della nostra storia e recuperare questa grande memoria per farla valere ancora oggi. Cioè, noi siamo per il ripudio della guerra, noi siamo per cercare sempre una soluzione diplomatica, noi siamo per cercare, diciamo, l'unità e la cooperazione fra i popoli. Non ce lo dovremmo ricordare, non ci dovremmo arruolare nessuna delle due parti in causa.
E hai notato una, diciamo, visione di classe nella valutazione del conflitto, nel senso che hai spiegato molto bene quali possano essere le incoerenze che in alcuni partiti anche storicamente sono comprensibili, soprattutto quelli tedeschi, no? Se non altro per la storia, per la geografia, dove si collocano, insomma, è chiaro che possono, appunto, assumere delle posizioni estremamente scivolose, questo ce lo aspettiamo. E la questione del ripudio della guerra, che tu hai presentato dal nostro punto di vista, come dicevamo prima, ha sicuramente delle basi di classe, sicuramente proviene da quello innanzitutto. Viene condiviso secondo te anche da Podemos, dal PTB, dagli altri compagni? Cioè, c'è una lettura di questo tipo? Sostanzialmente viene letta una attualità della guerra imperialista con le categorie che noi siamo normalmente abituati a utilizzare per leggere tutti i conflitti, non solamente questo?
Allora, nel caso del PTB, che è un caso che io seguo da vicino perché secondo me sono uno dei partiti più interessanti in questo momento in Europa, che è riuscito a coniugare identità, lavoro militante, struttura militante, diciamo, di vecchio stampo, con la capacità di essere flessibili, di aprirsi e di intercettare effettivamente le masse, facendo nel frattempo un lavoro continuo di formazione dei quadri? Assolutamente sì. Anzi, credo che la loro modalità di stare in questo dibattito sia stata quella più corretta, capace. Ho visto i loro interventi sia al Parlamento belga che al Parlamento europeo, in particolar modo di Marc Botenga, che consiglio a tutti di seguire. Podemos, chiaramente, avendo un'origine più spuria, movimentista, ha dentro diverse componenti. Iglesias legge benissimo quello che sta succedendo, segue la sua trasmissione La Base, e assolutamente credo che lui abbia questo tipo di visione qua. Chiaramente penso che certe parti invece di Podemos che sono nel governo, in alleanza col PSOE, hanno molta più difficoltà, e quindi si determina una linea politica, insomma, che non sempre è quella che noi vorremmo. Bisogna fare un lavoro di egemonia nella società, per questo parlavo di questo sentimento che secondo me tra gli italiani è diffuso, anche secondo i sondaggi, di opposizione alla guerra e di contrarietà all'invio delle armi. Il problema vero contro cui noi impattiamo in Italia, come in Spagna, come in Francia, è che questa maggioranza contraria alla guerra, che in Italia è particolarmente forte, negli altri paesi mi sembra un po' di meno, non riesce a tradursi in attivazione. Cioè, noi dovremmo riuscire a capire perché e come ha una generale contrarietà, poi dopo però non segue una capacità, non si percepisce. Noi abbiamo fatto un presidio in piazza, quindi cerco di ricollegare sempre teoria e pratica, sabato scorso contro la guerra in appoggio a Genova, non percepivamo ostilità come può capitare su altre tematiche, penso ai presidi che stiamo tenendo per esempio su Cospito, dove ti scontri con un'opinione pubblica che non ha capito, che non è adeguatamente informata. Sulla guerra mi sembra che tutti abbiano capito, ci davano anche solidarietà. Ma questa cosa non si traduceva però in un passaggio mobilitativo. Allora noi dobbiamo capire cos'è. Sono le nostre forme comunicative, sono le nostre forme organizzative, oppure è semplicemente che le persone pensano che questo è troppo grande e non ci si può davvero opporre? Io lavorerei anche autocriticamente su questo livello qua, perché sicuramente quello che abbiamo visto nella storia è che il primo anno di guerra, i primi anni di guerra sono sempre così, c'è una contrarietà che però non si traduce in attivazione, ma poi dopo, se i socialisti all'epoca e oggi i comunisti riescono ad avere questa capacità di parlare alle masse, quindi io fuggerei, diciamo, qualsiasi tipo di discorso troppo come dire incomprensibile, e batterei su quei punti, cioè che ogni bomba inviata per uccidere delle persone è una bomba pagata con i nostri soldi, quindi non solo è crudele umanamente, ma anche qualcosa che ti danneggia nello sviluppo delle tue possibilità e delle tue libertà. Quindi dovremmo trovare degli strumenti per comunicare questo. Però il fatto che a livello europeo stia crescendo questo incontro, da questo punto di vista, ultimo passaggio, c'è il tema delle elezioni europee dell'anno prossimo, che secondo me è straordinariamente importante, soprattutto per l'Italia. Secondo me questo è un segnale positivo. Bisognerebbe cercare di costruire una coalizione antiguerra a livello internazionale che l'anno prossimo sappia irrompere nel dibattito, nel teatrino della politica istituzionale europea. Noi su questo dall'Italia ci stiamo già muovendo, stiamo già spingendo, perché queste elezioni cadono tra l'altro in un momento in cui le istituzioni europee sono screditatissime, in seguito al Qatar Gate, dove purtroppo proprio l'Italia ci ha messo qualcosa del suo, ma in realtà il problema, come abbiamo visto, è più ampio, è relativo, diciamo, a tutto il discorso di come le lobby influenzano il dibattito del Parlamento europeo. Penso che ci sia una crisi di legittimità e una crisi economica e politica dentro cui noi ci possiamo inserire. Quindi noi abbiamo approfittato di questo evento per iniziare a creare le basi per un'alleanza internazionale contro la guerra che sappia riscuotere, diciamo, attenzione anche durante il teatrino delle elezioni europee.
Beh, mi sembra fondamentale, no? Visto e considerato che altrove, e questo è il caso della Francia, diciamo, forse le modalità con cui riuscire un po' a dare forma in maniera costante, in maniera permanente a eventuali dissensi, come il caso appunto che abbiamo già analizzato con Ofelì della riforma delle pensioni, insomma, sta riuscendo piuttosto bene e da parecchi anni. Quindi, insomma, al di là dell'importante momento delle elezioni europee dell'anno che verrà, insomma, è importante anche imparare molto da queste esperienze e condividere. Infatti, secondo me, il lavoro che fate è quanto mai opportuno, soprattutto in una fase in cui appunto lo sconforto purtroppo continua a essere un denominatore comune di tante iniziative, di tanti ragionamenti che anche semplicemente vengono impostati da noi compagni. Tu sei stato in Francia, dicevamo prima, hai fatto parte anche, insomma, al di là della questione della mobilitazione di cui parleremo dopo lo stacco musicale, hai avuto anche modo di ragionare con molti compagni e molte compagne della France Insoumise. Che cosa ti sembra? Questo movimento sta assumendo una forma nuova, sta continuando su quella, diciamo, traiettoria di crescita che poi, insomma, nelle manifestazioni che ci sono state contro la riforma delle pensioni penso che abbia raccolto parecchio, nel senso che un po' da molte parti sembra emergere che la France Insoumise non, diciamo, che sia il gruppo egemone all'interno di queste manifestazioni, ma abbia comunque un ruolo molto importante. Confermami se questa impressione che ho avuto è, diciamo, è corretta oppure un po', diciamo, viziata da magari un'analisi un po' di parte che naturalmente mi viene da fare.
No, Francesco, è corretta. Gli aspetti interessanti di questo movimento sarebbero tantissimi e richiederebbero ognuno una trasmissione. Io cerco di non tanto di presentare come si è arrivati a questo punto, perché su questo rinvio alla ricostruzione di Ophélie della passata trasmissione, che era assolutamente perfetta. Io ti dico il dato, diciamo, a oggi, è che ci sono stati dei cortei enormi nel numero, a guida principalmente sindacale. Ci sono gli 8 sindacati francesi, gli 8 sindacati più grandi, ma ce ne sono alcuni piccolini, che hanno costruito quest'intersindacale. Diciamo, il motore della mobilitazione di piazza sono loro. Sappiamo che il sindacalismo francese ha un tasso minore di presenza rispetto a quello italiano, però potremmo dire che ha un tasso maggiore di intensità, mentre purtroppo il sindacalismo italiano, soprattutto confederale, è diventato una sorta di cogestione con il padronato, un'agenzia di servizi. In realtà lì c'è un sindacato che fa ancora molto conflitto e che anzi sta avendo, grazie alla mobilitazione, un rinnovo. Ci sono tantissime persone che si iniziano, tantissimi giovani che fanno la tessera sindacale e la vivono con una vera e propria adesione e appartenenza. Quindi c'è questo dato di un mondo sindacale forte che comunque da anni insomma continua a lottare, a essere presente. Pensiamo alle mobilitazioni contro la loi travail già di qualche anno fa. Certo. Quindi c'è questo dato che è sicuramente interessante. Poi c'è il dato politico, che, come dire, si accompagna a quello sindacale, ma entra anche un po' in competizione. Infatti c'è stata un'uscita pubblica, a mio avviso abbastanza infelice, di Martinez, che è il segretario generale della CGT, che è un po' l'analogo della nostra CGL, anche se, insomma, su piani molto diversi, più combattiva, esatto, più piccola ma più combattiva. Comunque Martinez, per esempio, ha attaccato la France Insoumise e Mélenchon per questo ruolo, diciamo, che vogliono attribuire, insomma, di guida della mobilitazione. Però il dato, secondo me, al di là del fatto, appunto, dell'uscita infelice su media di destra che dava un po' di fiato a Macron perché permetteva di mostrare come il fronte avesse delle crepe, in realtà il dato è che per la prima volta queste mobilitazioni vedono una presenza forte di una componente parlamentare che è molto più grande che in passato. Allora, qua ci sarebbe da entrare nel tecnico, però per farvi capire, anche se 5 anni fa Mélenchon aveva comunque preso quasi il 20%, al momento delle elezioni legislative, perché sapete che in Francia elezioni presidenziali ed elezioni legislative sono slegate, non è una repubblica parlamentare come la nostra, è presidenziale, quindi si vota per il presidente e successivamente si vota per il Parlamento. Un sistema di elezione che è basato sul doppio turno faceva sì che i candidati radicali, questo sia dell'estrema destra del Front National che diciamo della sinistra, non arrivavano mai in Parlamento. Anche se Mélenchon prendeva quasi il 20, poi i parlamentari erano pochissimi, perché arrivati al secondo turno c'era un accordo tra i socialisti e storicamente tra i socialisti e i gollisti, i repubblicani, e facevano fuori le ali estreme. Questo vuol dire che noi in passato non avevamo una forte rappresentanza parlamentare del Partito Comunista Francese, della France Insoumise e delle altre forze radicali. Il fatto che Mélenchon abbia costruito con un'intelligenza politica incredibile, senza perdersi nella solita litigiosità della destra, questa coalizione che si chiama NUPES, appunto la nuova Unione Popolare Ecologica e Solidale, ha fatto sì che arrivassero decine e decine di parlamentari dentro, radicali di sinistra nel Parlamento francese, ragazzi di 22, 25, 30 anni, che hanno molta voglia di lottare, molta voglia di distinguersi, e sono nelle piazze, tu le vedi nelle piazze con la fascia tricolore del deputato, che appunto si confrontano con i cittadini, fanno volantinaggio nei mercati e hanno trasformato, infatti questa è stata la grande polemica sui media, hanno trasformato il dibattito all'Assemblea Nazionale in un momento di conflitto. Per la prima volta si sono viste scene enormi, cioè un deputato che attaccava il ministro, un deputato della France Insoumise chiamando l'assassino, scene di vera e propria caciara, no? A cui molto spesso non erano abituati, hanno cercato di portare dentro quell'aula parlamentare la rabbia popolare. Questo è un elemento effettivo di novità. Poi certo, rispetto per esempio alla fase dei Gilets Jaunes, la radicalità invece in piazza è stata molto minore.
Allora, quindi, aspetta, ti fermo però qui, Salvatore, perché al di là del fatto che siamo andati un po' lunghi sul secondo blocco e quindi adesso secondo me è giusto che mettiamo un po' di musica, però vorrei affrontare con te proprio questo passaggio di cui stai parlando, cioè della, noi ci siamo lasciati con Ofelino, come tu avrai probabilmente sentito dalla trasmissione, sul bilancio di queste manifestazioni della, sulla questione delle pensioni, ecco. E abbiamo fatto ovviamente riferimento ai gilet gialli e tutta l'esperienza che c'è stata precedentemente. Ora ci aspetta il 7 marzo, mancano pochi giorni e probabilmente sarà un momento di assoluta importanza. Dopo lo stacco musicale, se tu sei d'accordo, riprendiamo da questo momento che per ora interrompiamo, lasciamo ora la musica per rientrare tra un secondo. A fra poco.
Verrà su un carro come a carnevale, col dio della pace che sta in dischi con i ragazzi che vogliono ballare. E ballano le madri al ritmo antico del dolore, negli occhi hanno un figlio mandato a morire.
Con Salvatore Prinzi, coordinatore nazionale di Potere al Popolo, stavamo parlando di Francia e arriviamo dopo tutte le manifestazioni di cui abbiamo parlato del contro la riforma delle pensioni al momento di estrema importanza che è il blocco della Francia previsto per il 7 marzo. Parlacene un po', Salvatore.
Sì, allora la mobilitazione finora ha avuto diverse fasi. La prima è partita appunto a gennaio con questi scioperi di carattere generale accompagnata da delle piazze, per cui si è mantenuto un ritmo di due cortei enormi a settimana in tutte le città della Francia. Poi c'è stata una relativa pausa perché c'erano in Francia le vacances scolaires, che appunto, a cui si accompagnano chiaramente una serie di vacanze a catena di genitori che accompagnano i figli in giro, per cui non era un periodo facile per la mobilitazione. Il dibattito si è spostato dall'aula dell'Assemblea nazionale al Senato, dove è tuttora, e anche lì comunque è stato meno teso che all'Assemblea nazionale, perché minore è la rappresentazione e la rappresentatività, insomma, delle forze di sinistra, perché un'elezione di secondo livello il Senato, quindi ci arrivano molti già interni ai circuiti politici, però comunque anche lì è stato abbastanza forte. Morale della favola, Macron non è riuscito nel suo obiettivo, cioè far discutere il progetto di legge nell'Assemblea nazionale per l'opposizione della France Insoumise, che ha presentato tantissimi emendamenti e ha impedito il dibattito, quindi si arriverà al 7 marzo con un testo che di fatto non è stato approvato dall'Assemblea nazionale, quindi un punto a favore secondo me per la strategia della France Insoumise, che ha dimostrato la sua utilità al servizio della mobilitazione sociale. Chiaramente dal 7 l'intersindacale, quindi tutti gli 8 sindacati assieme, hanno chiamato non solo lo sciopero, ma uno sciopero riconduttibile, vuol dire che può essere rinnovato giorno per giorno, vuol dire che a ogni fine giornata si fa il bilancio dello sciopero, delle manifestazioni, delle risposte del governo e si decide se sospendere lo sciopero o se continuarlo. È una situazione che fa impazzire di fatto il padronato, perché non dà punti di riferimento, perché uno sciopero che in passato, scioperi così, sono durati anche 15-20 giorni. Io ho assistito a quelli degli Sceminoce e degli autoferrotramvieri, hanno bloccato per quasi un mese la metro di Parigi, vi rendete conto, diciamo, il tipo di impatto che può avere. Si parla quindi di un bloccaggio, cioè di un sistema di blocco totale a cui i francesi, e qua sì che fa la differenza con l'opinione pubblica italiana, sono favorevoli. La maggioranza dei francesi è disposta a tollerare tutte le scomodità che possono venire da un sistema di blocco totale pur di vedere cancellata questa riforma, che ricordiamo fa passare da 62 a 64 anni l'età pensionabile. Inutile dire che in Italia siamo già da 10 anni a 67, quindi insomma per renderci un attimo conto delle differenze tra i paesi. Quindi c'è una grande volontà di bloccare. A questi blocchi sindacali, che si basano su picchetti fuori alle fabbriche, fuori alle raffinerie soprattutto, fuori a dei poli insomma molto importanti della logistica, fa seguito l'appello della France Insoumise e delle altre organizzazioni politiche di andare a sostenere i picchetti e quindi poi di costruire delle grandi mobilitazioni in Francia dislocate, si dice, anche nei più piccoli paesi, quindi non solo di convergere su Parigi, ma di animare delle mobilitazioni territoriali a tutti i livelli. Là potrebbe essere un momento in cui anche la radicalità di piazza si potrebbe fare più forte. Fino adesso, rispetto all'epoca dei Gilets Jaunes, dove si sono palesate delle dinamiche davvero insurrezionali e molto conflittuali, tanto che la polizia ha causato una quantità di feriti utilizzando le flashball incredibile, senza precedenti nella storia del conflitto interno francese, adesso la conflittualità di piazza è stata relativamente bassa, qualche vetrina rotta, un paio di cariche nelle piazze più importanti tra manifestanti e polizia, non solo della polizia, ci tengo a sottolineare, un po' appunto qualcosa di bruciato qua e là, però niente di che, perché appunto si sta aspettando di arrivare al momento decisivo del confronto. Ultimo punto, entro il 26 marzo bisogna chiudere. Cioè vuol dire che il governo si è dato una data molto precisa, perché ha cercato di far passare questa riforma, che in realtà è una riforma che impatta su tutta la società, come un provvedimento finanziario, per poterlo far approvare più velocemente. Però quest'arma gli si potrebbe ritorcere contro, perché appunto il 26 marzo poi, per questo tipo di provvedimenti, il dibattito si deve chiudere. Ora, per i grandi poteri che la Repubblica, la Quinta Repubblica, conferisce al Presidente, il Presidente potrebbe utilizzare, Macron potrebbe utilizzare un articolo che si chiama il 49.3 e far passare lo stesso il provvedimento. Però è chiaro che sarebbe estremamente screditata una riforma delle pensioni che passa così, non è detto che sarebbero in grado di attuarla a quel punto e sostanzialmente la partita politica la perderebbe. Quindi l'opposizione alla riforma delle pensioni si sta trasformando, o almeno le avanguardie politiche più coscienti vogliono trasformarla non soltanto in un'opposizione più grande a quella che loro chiamano la Macronie, cioè il sistema di potere di Macron, ma un'alternativa, vorrebbero portare in questa mobilitazione un'alternativa di società più complessiva. E da questo punto di vista, anche i tentativi, insomma, di porre la questione della guerra in una mobilitazione dove finora c'è stato poco, sono interessanti, perché si sottolinea che Macron ha deciso di dare ben 400 miliardi di euro per finanziare l'apparato bellico, il rinnovamento dell'esercito, la produzione di armi, e poi sta facendo tutta questa storia per un disavanzo che è calcolato nell'ottica di 10 miliardi di euro sulle pensioni. Cioè dicono che il sistema non è sostenibile per 10 miliardi e che questa riforma serve a rientrare in sostanza di quei 10 miliardi. Cioè ci rendiamo conto della sproporzione delle cose, e questi temi stanno iniziando a girare in maniera molto forte. Ultimo punto, noi vediamo una Francia, come dire, più interessante dell'Italia, andiamo a Parigi, diciamo come funzionano bene le cose. In realtà la Francia è un paese che ha grossi problemi di carattere economico. Pensiamo al debito pubblico, che certo è molto inferiore a quello dell'Italia, ma che negli ultimi anni, nel brevissimo tempo, è esploso. La necessità di tenere su una spesa pubblica, diciamo, ancora importante, perché ci sono intere periferie, intere bandiere, interi settori di società che non accedono, diciamo, ai servizi molto facilmente, che rischiano di essere molto conflittuali se non gli viene dato appunto un minimo di redistribuzione, un sistema di istruzione particolarmente classista che si sta orientando sempre di più verso il privato, una sanità pubblica che non è come la nostra, cioè davvero pubblica e di carattere universalistico, ma che ha bisogno dell'integrazione delle mutuelle, cioè una specie di assicurazioni private. Quindi insomma parliamo di un sistema paese che ha grosse difficoltà, che in Francia, nella France Afrique, cioè nella zona storicamente insomma controllata da un punto di vista coloniale, ha vissuto anche dei rovesci militari, e che comunque mantenere in piedi quel sistema risulta abbastanza costoso. Quindi parliamo di un paese molto interessante dal punto di vista di eventuali crisi rivoluzionarie che può attraversare. Quindi il nostro compito e il mio lavoro lì è stato di apprendere, come sempre, dalle mobilitazioni dirette, perché abbiamo sempre da imparare, soprattutto noi che non le viviamo da un po', ma cercare anche di portare il nostro contributo in termini di sostegno militante e di vicinanza, perché se vincono loro lì sulla questione delle pensioni, è chiaro che si riapre una partita anche in altri paesi europei. Ricordiamo che la Meloni anche qui sta parlando di intervenire sulle pensioni, su quota donna, su tutta un'altra serie, un ulteriore attacco che potrebbe esserci, magari non ora, ma quando un paese altamente indebitato come l'Italia verrà messo sotto pressione di nuovo dai mercati finanziari. A quel punto già si parla di alzare potenzialmente la pensione fino ai 70 anni. Io credo che sia venuto il momento anche in Italia di dire basta.
L'età pensionabile, magari alzassero le pensioni, sì, sì, l'età pensionabile, ha avuto un lapsus, ma capita purtroppo, la speranza che alzino qualche importo di qualche pensione. esatto, esattamente. Sì, lo dicevamo qualche giorno fa in una telefonata, io e te, stanno attaccando quello che è tutto il salario sociale. Colpiscono prima le condizioni di lavoro e quindi precarizzano, poi riducono i salari anche attraverso l'inflazione più o meno in maniera volontaria, e poi ti colpiscono il salario indiretto, che è quello rappresentato dai servizi, quello che hai detto pure noi, la sanità pubblica ormai ce l'abbiamo estremamente dipendente da quelle terribili e schifosissime assicurazioni private che proprio i sindacati di cui parlavi prima vanno firmando regolarmente, e quindi diciamo poi arriviamo all'abbattimento di quelle che sono appunto le condizioni di lavoro più in generale. Quindi è evidente che è un attacco di classe che viene regolarmente parcellizzato proprio per impedire a chi lavora e ovviamente a chi non fa parte di organizzazioni che magari hanno anche la capacità di spiegare determinati dettagli, di capire che non è semplicemente un attacco individuale, bensì è un qualcosa che riguarda tutti, una volta per uno, insomma. Poi piano piano, se uno ci fa caso, lo dico sempre a chi magari non è abituato in generale a ragionare in questi termini, di guardarsi dentro casa, perché se magari il padre può essere più favorito, poi avrai il figlio che media i vantaggi del padre, e quindi se tu fai un calcolo medio o mediano del salario ricevuto da nonno, padre e figlio, se sono lavoratori, poi alla fine si va a ricondurre sempre su una linea di povertà o comunque alla sussistenza minima, perché poi c'è chi è più fortunato e chi fa parte di cicli magari più favorevoli e altri che fanno parte di cicli meno favorevoli. Insomma, tante volte abbiamo detto che le nostre generazioni sono le prime in cui i figli guadagnano meno dei genitori, ma se si va indietro più o meno quella è la tendenza, è una sorta di polo che attrae, no? Sia le condizioni di lavoro che tutto quello che è il salario sociale. Boh, sicuramente noi seguiremo la questione, intanto mancano pochi giorni, quindi cercheremo di vedere quello che succede. È molto interessante. Un'ultima domanda voglio farti, solo dal punto di vista tecnico, perché noi sappiamo che lo sciopero, uno dei più grandi problemi che abbiamo, andiamo proprio verso la chiusura, i segni di Peppe sono abbastanza eloquenti, e lo sciopero lì dal punto di vista retributivo come funziona, Sasso? Cioè, chi sciopera non viene pagato per la giornata lavorativa, giusto?
Certo, non viene pagato, però come dire, il sistema repressivo che abbiamo noi in materia di scioperi è quello là più forte d'Europa, cioè noi dobbiamo dare delle convocazioni prima, mesi prima a volte. Questa cosa hanno provato a introdurla anche in Francia, qualcosina è passato, ma resta ancora una dinamica per cui il sindacato ha un'ampia libertà, insomma, di scioperare rispetto all'Italia. Quindi, insomma, questo è un aspetto molto interessante, perché chiaramente le armi dei lavoratori non sono state ancora spuntate e questo gli permette di contare nel dibattito pubblico.
Beh sì, per noi sarebbe proprio tecnicamente impossibile, forse addirittura illegale, immaginare uno sciopero a oltranza, tra fasce protette, tutte le comunicazioni che vanno date, servizi essenziali, diverrebbe completamente fuori dalle possibilità. Ecco, io ti ho fatto questa domanda sulla retribuzione dello sciopero perché purtroppo ci si trova dinanzi a dei lavoratori, i nostri colleghi, i nostri compagni di lavoro, che ignorano il fatto che lo sciopero non è una semplice assenza dal lavoro, ma in quanto parte della lotta di classe, almeno così presentata, prevede che tu per quella giornata lavorativa non stai in vacanza, ma perdi la giornata, l'importo intero della retribuzione. E ancora io rimango sconvolto da quante persone questa è una cosa che ignorino, soprattutto quando si parla degli scioperi fatti a cavallo dei fine settimana, che molti dicono ma lo fanno per allungare il fine settimana. Insomma, è più comodo andare in ferie, lo diciamo a tutti, è molto più economico, per cui ci può essere un discorso di opportunità numerica, ma non certo di vantaggio economico. Dunque, siamo arrivati alle conclusioni. Io direi, Peppe, di salutare e ringraziare ancora una volta Salvatore, che è stato quanto mai prezioso nell'illustrare.
Grazie mille a voi.
In tutto questo tentativo di riassumere tantissimi elementi che ci riguardano, che fanno parte di una contemporaneità che va configurandosi in maniera sempre più complessa. Però tanto lui lo sa che continueremo a rompergli le scatole, quindi non finisce sicuramente qua il suo impegno con Caffè e Cornetto, per cui nelle prossime settimane sicuramente ci risentiremo, vedremo anche noi come andrà il 7 marzo, cercheremo di gestirlo anche dal punto di vista della comunicazione, vedremo se attraverso Caffè Cornetto stesso o attraverso altre rubriche. Comunque sicuramente le nostre orecchie sono aperte e cercheremo di restituire diciamo tutte le informazioni migliori che riusciamo a captare ai nostri ascoltatori e alla nostra ascoltatrice. Grazie a tutti e a tutte per l'ascolto e a risentirci la prossima settimana.
Nada azule, le caffè, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamo e famo, sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffano i caffè. Nada azule.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
No, questa, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Donne e uomini, anche neolaureati, che a causa della crisi a detta dell'azienda potrebbero rimanere senza lavoro.
L'uomo è caduto in un silos, rimanendo intrappolato, sommerso dal grano.
Aspettare e sperare.
i lavoratori a progetto che attualmente stanno lavorando dentro, che io li chiamo schiavi a progetto perché guadagnano 3,50 euro all'ora. Sono queste le persone che vogliono riportare praticamente tutti i lavoratori a queste condizioni.
Guai e cagli ciò che manna non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai, se ne ammendo solo quanti sordi fanno con la nusi, dalla mienda fanno impresa, ti ciò stai o sono vai.
Articolo 1 e mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, ma vi giuro è solo verità. Qua in quest'Italia dove vivo non mi riconosco, sono sottopagato e devo tenermi stretto il posto. Work to live or live to work, si dà la mienda che lo cancella un culo a chi del mort. E poi ti prometto non una crescita, ma intanto vieni a lavorare pure sabato e domenica. E chi l'ha detto che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro non ha messo in conto che il lavoro è troppo poco. E un cittadino come fa a votare chi governa se chi governa lavorare non sa?
Guai e cagli ciò che manna non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai, se ne ammendo solo quanti sordi fanno con la nusi, dalla mienda fanno impresa, ti ciò stai o te ne vai. Guai e cagli ciò che manna non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai.